un 25 aprile popolare.
Sono le 9.02, sì, è l'ora del 25 aprile popolare. Siamo andati a guardare in questi giorni il sito del Museo Nazionale della Resistenza, sì, perché Milano è capitale della Resistenza, qui insomma vi aspettiamo, lo sapete, il 25 aprile per il corteo che si vuole, come dire, grosso, partecipato, unito e così via, ma la capitale della Resistenza avrà un suo Museo della Resistenza, peraltro discusso e contestato sui bastioni di Porta Volta, perché l'edificio che deve essere costruito, che viene ospitato per quell'edificio, c'è una grossa querelle su degli alberi che sono stati abbattuti e vorrebbero, non dovrebbero essere abbattuti, ma non di questo volevamo parlare, siamo andati a vedere che cosa sta facendo dal punto di vista della costruzione del racconto. Allora c'è un sito, Museo Nazionale Resistenza .it, molto attivo, con tantissime storie, con moltissimi materiali, ve lo anche consigliamo, per esempio Scopri le storie della Resistenza, che poi sono fatte di tantissimi capitoli, disobbedire, resistere, è una parola, neologismo, l'armistizio, la lunga resistenza, le donne, un vestito a pallini, le brigate, gli stranieri, insomma tantissimi racconti. Tra questi racconti oggi ne abbiamo scelto uno di una donna che si chiama Maria Montuoro. La sua biografia la trovate su Storie dei deportati pavesi, dell'ANE, dell'Istituto Storico della Resistenza di Pavia. È palermitana d'origine, era entrata nel terzo GAP a Milano, è stata arrestata in una stamperia clandestina dove si producevano volantini con i suoi due fratelli, viene trasferita a San Vittore, un fratello morirà per le torture, fuggirà da San Vittore ma morirà poco dopo per le torture subite. Lei finirà deportata, prima a Fossoli e poi a Ravensbrück, numero di matricola 49566, finirà anche a Siemensstadt, il sottocampo presso Berlino, dove la Siemens utilizzava appunto i prigionieri di guerra, la fabbrica militarizzata. Arriverà la liberazione, dove scoprirà che il fratello invece è il secondo fratello morto a Mauthausen. Lei fino al 2000 sarà un interprete e dei racconti, non soltanto dei campi, ma della memoria. Appunto, Museo Nazionale Resistenza.it, Maria Montuoro, che avete ascoltato anche in altre forme, in alcuni nostri lavori con la Fondazione Memoria della Deportazione, ma qui la sentite dalla sua viva voce in un'intervista fatta negli anni 60 da Liliana Cavani. Ci piaceva ricordare la resistenza popolare così.
E dunque all'inizio sono stata trasportata a San Vittore, e la prima notte che ero a San Vittore mi è capitato di sentire le urla di mio cognato, dell'interrogatorio di mio cognato. Ho capito che era lui, perché si sentivano anche le parole, ed è stato seviziato orribilmente. L'indomani mattina mi hanno chiamato l'interrogatorio, e quando ho visto mio cognato, io non l'ho riconosciuto all'inizio, non riuscivo a rendermi conto perché avessero portato davanti a me un povero vecchio mendicante. Era lui, allora sono inorridita.
A lei cosa fecero?
Quella volta mi hanno semplicemente detto che se non parlavo ci sarebbe stato lo stesso trattamento per me, ma poi non desidero molto parlare di me. Nel campo nominalmente dominavano i nazisti e le naziste le chiamavano Aufseherin, ma siccome loro erano numericamente molto pochi di riguardo di noi, che siamo arrivati a essere sino a 60.000, loro avevano creato una gerarchia nel campo, e chi aveva l'autorità erano in fondo i rifiuti della società, perché erano per esempio le prostitute che comandavano, le ladre. Che venivano contrassegnati con un triangolo verde, le ladre, nero, le prostitute. Meno. Ho visto dei casi di un eroismo veramente straordinario. Erano le studiose della Bibbia, erano delle tedesche, studiose della Bibbia, i quali avevano fatto una setta religiosa ancora molto tempo prima del nazismo, che durante il nazismo si è comportata in modo molto positivo, perché per esempio erano contro la guerra, non hanno voluto mai collaborare e sono finite nei campi di sterminio. Ora ce n'erano quattro che si erano rifiutate persino di farsi contare l'appello, perché gli sembrava una sopraffazione, eccetera. Allora le ho viste portare sopra una portantina queste quattro donne, e Venivano aizzati dei cani contro di loro, loro si lasciavano mordere senza fare un movimento, poi le hanno prese per le spalle e buttate giù con la testa in giù, sono cadute come sacchi vuoti. Quando si scopre la ferocia umana, che non ha limiti, si scopre però che purtroppo il nostro coraggio ha i suoi limiti e anche il nostro spirito di sopportazione. E siccome si desidera ardentemente di ritornare, bisogna corazzarsi contro il proprio sentimento e quindi rinunciare ad autocompatirsi e riuscire a ridere delle proprie sofferenze. Questo potrebbe essere bello, ma quando viene esteso alle sofferenze degli altri, quello che è coraggio diventa cinismo, quello che è forza diventa insensibilità. E allora quando ci si rende conto di questo, si ha un senso di capitolazione, di disfatta, al punto che quando si è ritornati ci si chiede se valeva la pena di resistere a questo prezzo, prezzo della propria personalità, se non era meglio invece soffrire con la nostra piena sensibilità del male che veniva fatto a noi e intorno a noi. Quando siamo tornati dal campo di eliminazione, noi eravamo come delle persone fuori tempo, perché noi ricordavamo il dolore e la sofferenza di un mondo, ed è anche logico, che voleva dimenticare la sofferenza. Noi ci facevamo delle illusioni per l'avvenire, pensavamo di dover trovare un mondo che da questa prova avesse imparato una lezione profonda.